Allora, come abbiamo detto all'inizio, questa seconda parte la spendiamo facendo interventi, domande, approfondimenti, considerazioni varie.
Un mio amico diceva che nessuno può mai essere il primo, lui faceva sempre cominciare dal secondo.
Intanto saluto cordialmente i confratelli, con piacere, anche da Vercelli, il professore di ebraico, Don Orecchia. Grazie. Bene.
Ma è una mia impressione o nel momento del concilio, cioè quando il concilio finì, io non mi accorsi di contestazioni o di non accettazione. Forse è avvenuto qualcosa dopo, domanda, io me lo chiedo. E poi, la parola progressista non è bella, ma così non riesco a dire altro. Ma chi veramente vuole essere progressista? Ma secondo me ha più impegno, ce l'ha più dura, che non forse il fatto della conservazione, di andare avanti così giorno per giorno, come si è sempre fatto. Certi cambiamenti di quell'epoca rivoluzionavano veramente, ma ti davano più responsabilità e certamente ti costringevano a fare qualcosa di più. Mia impressione, scusate.
Ecco, io penso che veramente c'erano delle grosse resistenze anche dentro al concilio. Le resistenze appunto da chi pensava che il cambiare fosse il modificare. C'era lo chiamavano il Cetus Internationalis, promosso da Monsignor Lefebvre, ma c'era anche un italiano, era il vescovo di Segni, che fra l'altro era diocesi del segretario del Concilio, che era il Monsignor Felice allora, e poi c'era uno spagnolo e c'era un brasiliano, che promuovevano, lo chiamavano Cetus Internationalis, cioè incontro internazionale, a ogni argomento nuovo chiamavano un teologo molto tradizionalista che presentasse i punti di vista della tradizione per orientare le votazioni. Siccome facevano le riunioni in piazza del Sant'Uffizio al Collegio degli Agostiniani, noi li chiamavamo quelli del Sant'Uffizio. Ma io non ho mai potuto andare, essendo ausiliare di Lercaro, che invece era considerato dall'altra parte, se andavo mi avrebbero preso per una spia. Ma c'erano molti nordamericani, molti italiani, quasi tutti gli spagnoli, tutti i polacchi. Una volta mi è capitato anche dire tanto. Eravamo tutti vescovi del Piemonte e dopo la visita prima si era pranzo, non so come venne fuori il discorso, mi scappò detto, sono un po' un rompio, pazienza. Dico, vede santità, cosa vuol dire la storia? Voi da mille anni siete assediati dai popoli vicini o siete voi che assediate i popoli vicini, che sono i tedeschi e i russi? I russi sono ortodossi e i tedeschi lì sono protestanti, voi dovete essere cattolici per forza. Lo dice anche degli irlandesi, che non so perché sono così cattolici, perché devono fargliela agli inglesi che sono anglicani, no? E come lei pensi noi piemontesi? Dico, quando invademmo lo Stato Pontificio, il Papa scomunicò il governo piemontese. I buoni piemontesi diventavano cattivi cattolici, e i buoni cattolici diventavano cattivi piemontesi. Dico, io vengo dall'Emilia Romagna, siamo stati per secoli sotto il Papa. Viene sempre da dire piove, governo ladro. Chi era il governo? Il cardinale legato, monsignor questore, monsignor direttore delle carceri. Le grandi tenute della pianura erano in mano all'aristocrazia romana, in Torlonia, amici dei cardinali e dei vescovi. C'era perfino una piccola città della Romagna, Forlimpopoli, dove c'era il modo di dire boia ad un cardinale. Sono dei clericali, no? Sono storici, perché nel 1352 la città si sollevò e il Papa mandò da Avignone il cardinale Bertrando del Poggetto, che cinse la città, la vinse, rase il suolo, sparse poi di quel cardinale. Dico, non è un caso che dalle nostre parti c'è una certa sensibilità. Cioè, questo qui. E allora anche in concilio c'erano questi 500, 450 e 500. E qui il Papa ne teneva conto. E noi ci soffrivamo un po', poi diciamo la maggioranza, 2000. Ma lui faceva perché voleva arrivare all'unanimità. Ma era magari cosa da niente, ve ne racconto una. Nel comunismo avevamo già stampato, discusso e stampato, in cui dicevamo che i fratelli separati, guidati dallo Spirito Santo, possono incontrare Cristo. Mi fece cambiare, i fratelli separati, non senza la grazia del Signore, possono cercare Cristo. Così hanno votato anche quelli. Perché San Bernardo speriamo che lo trovi, non lo dicono, no, prima era trovare. Vuol dire che non lo trovano se lo cercano solo. No. Ecco, allora ci faceva un po' soffrire magari. Adesso a distanza dico meno male, perché se ci fossero stati dei documenti con 500 voti contrari, qualcuno potrebbe sempre dire sì però, ma se su 2500, 10, 20, magari come Cardinal Fossati, ha detto di no, è l'unanimità. E allora non si può non accettare un concilio firmato dal Papa e praticamente da tutti i vescovi del mondo, eh? Ecco, questo qui era. È vero che allora lì per lì non ci furono delle reazioni. È vero, io ricordo insomma che queste resistenze che si erano dette. Lì per lì fu il 68 che ha mosso tutto. Anche il Papa racconta nella sua autobiografia che il 68 l'ha sconvolto. Anche perché il 68 dimostra che c'erano queste spinte a un rinnovamento, ricordo, durante il concilio, erano più quelli fuori della Chiesa che guardavano con simpatia. Cioè, dopo 20 anni dalla fine della guerra, si sentiva il bisogno di cambiare, non era stato tutto... Sembrava che dicessero, se cambia la Chiesa Cattolica, possiamo cambiare tutto. Perché è la massa più grossa la Chiesa Cattolica. Ecco, e il 68 ha dato l'impressione che forse è vero, che qualcuno esagerasse, ricordo, i giovani magari si trovavano la sabato sera a suonare, a fare la messa con la preghiera, e c'era qualcuno che diceva, ma che lettera ai Tessalonicesi? Noi diciamo c'è che va. Ecco, noi allora forse questi che avevano accettato con difficoltà un po' il concilio ne hanno approfittato per azzerare. Sapete come dicono i tedeschi? Insieme all'acqua sporca abbiamo buttato via anche il bambino. Cioè, si sarebbe dovuto dire no, guardate che abbiamo qua. Ecco, è stata. E allora questo qui ha reso forse un pochino più difficile, anche perché c'è a Roma, ha scritto anche un libro, un signore, un vescovo di Roma, di dire che siccome il Papa ascoltava la minoranza, il concilio va interpretato secondo la minoranza. Allora questo qui proprio vuol dire frenare al massimo. Si parlava della collegialità, che è la collaborazione dei vescovi col Papa, no? Fece anche un grande discorso l'arcivescovo di Colonia, il cardinale Frings, che gli aveva preparato il suo teologo, un certo Josef Ratzinger. Allora, no? Ecco. Siccome questi figli dicevano no, la collegialità vogliono togliere il pronato dal Papa, hanno fatto aggiungere dal Papa un'aggiunta al terzo capitolo dove dice Cristo sempre sotto il Papa, nessuno aveva mai detto di no, ma siccome quelli che l'hanno fatto mettere perché dicono la collegialità non vengono accettati, e allora qualcuno dice no, avendo messo quella nota lì, la nota previa, allora ecco, queste qui sono le interpretazioni un po' difficili, perché io capisco anche per aver fatto tanti anni di vescovo che è molto più semplice, molto più comodo dire è così, chi non ci sta fuori, cioè dire vediamo insieme, ecco. E allora forse ecco si è un po' ripreso ecco questo modo più semplice, più facile, ma secondo me meno conseguente, ecco, perché se era così, vi ricordate, la prima grande riforma è stata che siccome il cristianesimo era nato ebreo, Gesù ebreo, la Madonna ebrea, gli apostoli ebrei, per diventare bisognava passare dall'ebraismo, ed è stato San Paolo che ha detto che era un buon ebreo, cioè, ha avuto questa, no, quello che fonda la fede in Gesù Cristo, che c'è concisione per Gesù, no? La fede in Gesù. Come è stato difficile, ha dovuto sgridare anche San Pietro che se chiede il santo ufficio non so come sarebbe prima. E la camera mi diceva, io tutti i giorni faccio una preghiera di ringraziamento a San Paolo, perché se non c'era lui ci toccava circonciderci tutti. Cioè, è stata una grossa rivoluzione. Ma è questa la tradizione, proprio questo, mantenere la cosa fondamentale che era la fede in Cristo morto e risorto e vedere come viverla e andare nelle situazioni in cui ci si trova. E allora ecco per questo che ci saranno inevitabilmente un po' delle resistenze. Sono le resistenze anche nostre, perché per cambiare ognuno di noi, cambiare dopo 86 anni, è molto più difficile non cambiare dopo 20, cioè rendersi conto, ecco. E il Concilio ha fatto questo aggiornamento, ecco. E le difficoltà ci sono state, ma tornano ognuno di noi a cercarle. Io per le volte mi viene da citare, quando ero giovane, 70 mezzo di studenti universitari, era venuto un movimento nato protestante, era in Svizzera, che li amo morale, era un po' in funzione forse anticomunista, ma insomma mi mandò a due estate a vedere 15 giorni che camminavano. Facevo tutto attraverso delle canzoni, erano tre fratelli Calmer con le chitarre. E qualche canzone è arrivata, scommetto che qualcuno lo sa, per dire che bisogna partire dalla gente, non dei grandi principi, ma dalla gente, era viva la gente, simpatica, il postino, la guardia comunale. Ce n'era uno contro il razzismo, che diceva di che colore la pelle di viva, era bianca e la rossa. La terza non è stata tradotta, ma girata, l'ho sentita in Africa, diceva quando ti trovi di fronte a un problema, al concilio, e dici ma non l'ho fatto, ma di chi era colpa? Quando tu punti il dito contro un altro, non dimenticare che tre dita sono puntate contro di te. Questa donna dell'Africa diceva che una è puntata in alto. Cioè se siamo di fronte a Dio, anche di fronte alla coscienza, dire sì, ci sarà il Papa, i Vescovi, le febbre, che sono, ma io che cosa ho fatto, che cosa potevo fare, che cosa non ho fatto. Quando puntiamo il dito contro un altro, non dimentichiamo che tre dita sono puntate contro di noi. Ecco, questo così. Uno potrebbe perfino tenere le cose.
Stavo pensando a quello che diceva prima, del Spirito Santo che è di serie C. No? In realtà, parlando di un Papa di transizione, a noi hanno sempre detto che quando un conclave si riunisce è lo Spirito Santo che li ispira, che comunque li aiuta a decidere il successore di Pietro. Invece Pio XII aveva già deciso, con i carteggi vari, di ritardare passare cardinale il futuro Papa Montini e mettere comunque, o ipotizzare, una transizione di qualche anno, tanto era anziano, di Giovanni XXIII. Quindi sconfessa quello che a noi ha sempre insegnato di questa preminenza dello Spirito Santo su, non so, sull'incontro di tutti i cardinali per l'elezione di un nuovo Papa.
Io volevo soltanto sottolineare quello che può essere stato, secondo me, uno degli aspetti più importanti della riforma liturgica, ed è stata quella della proclamazione della parola nell'assemblea da parte di un componente dell'assemblea stessa. Voglio dire, è il significato che mi sembra molto... La parola di Dio viene conservata nella comunità, nell'assemblea, conservata e proclamata in quel momento. La proclamazione diventa sacramento perché produce quello che dovrebbe significare. mi sembra che questo dovrebbe, a me è sembrato che questo fosse l'aspetto più importante della riforma liturgica, da qui quindi discende la necessità della lingua corrente, no? E soprattutto della partecipazione della gente in questo momento. Una proclamazione, una riflessione comune e condotta dall'interno dell'assemblea anziché dall'esterno dovrebbe avere proprio questa questa spinta, questo non solo un significato, ma proprio una spinta all'attuazione della parola all'interno dell'assemblea e della comunità. Non so se questo può essere.
Beh, ecco, lo Spirito Santo rispetta la libertà, ecco, recupera sempre, perché è una delle cose più, come dire, più sconvolgenti, è il rispetto della libertà che il Signore ha. Tra l'altro, qualcuno ha detto dopo Auschwitz non si può più credere che ci sia Dio, no? Perché se c'era un Dio non permetteva, se c'era un Dio poteva permettere l'assassinio di suo figlio fatto uomo. E da lì che quello che sembrava il momento più tragico lo era, sembrava la vittoria del diavolo e del male, in realtà era il trionfo del bene. Allora ecco, il Signore recupera, non è detto che sono sempre stati i migliori che potevano esserci, eh? Perfino il famoso Alessandro VI, no? Pare che se ne intendesse perfino con sua figlia, no? Così, no? Tutti i nepotismi che c'erano e se li facevano per improvvi. Il Signore, lo stesso Alessandro VI, è quello che ha messo la pace tra Spagna, Portogallo per l'America Latina, per dire, cioè il Signore recupera, ma non garantisce che sia sempre in mezzo. Dobbiamo credere che siccome recupera da qualunque situazione le ricava del bene. E che allora noi dobbiamo collaborare, cooperare in qualche modo, ecco, secondo il nostro ambito, al bene che c'è, perché poi, che diceva il signor umorista, no? Quando si perdete, come dire, ma guarda un po', sto Papa, ha fatto apposta che non diventasse Papa quello lì, ed è venuto fuori il Papa di transizione che ha fatto la pace in intero il secolo C, due cose enormi, no? Cioè il Signore recupera da quello che poteva essere dato, così una piccola, no, il Papa non l'hanno le malevolenze, ma insomma una mancanza di benevolenza per contestare. I più dolci si ricordano i bambini, no? E il Signore recupera. Io penso sempre, ai recuperi. E quanto alla cosa della parola, non ho assistito tanto. Perché c'è una costituzione la dei verbi. L'importanza però del legame con la Eucaristia Eucaristia. Se vi ricordate voi, qualcuno è un po' stagionato, che prima si diceva che se uno arriva tardi alla messa, basta che arrivi prima che il prete scopra il calice che la messa è buona. Sembrava che la prima parte fosse fatta così anche ritardatario per la messa. Mentre in realtà la seconda parte è buona perché c'è la prima, no? Ci mette nell'accoglienza della parola, che poi la parola di Dio è Gesù Cristo. E io lo dirò, ecco, penso di dire che la cosa, ho detto Dio è amore, ma l'uomo allora si può dire anche una barzelletta, l'ho sentita, mi è piaciuta. Forse avete detto un'altra volta, diceva che uno è morto e ha detto San Pietro vorrei vedere Adamo, ma non si può, ma figura, c'è tutta la vita che sogna di vedere Adamo, e si è anche comportato bene, vado a chiedere il permesso, il giorno dopo un po' dice un permesso eccezionale, ma solo per 3 minuti, anzi ho solo una domanda da fare. E lo porta da Adamo, sto vecchione, dice Adamo, cosa c'è? Parla tanto del tuo peccato, che dice è stato un peccato di gola, che dice che è stato un peccato d'orgoglio, e dice che è stato un peccato sessuale. Dimmi un po', ma com'è stato il tuo peccato? Dice, è stato originale. No, lui lo chiamiamo originale perché è l'origine. A me sembra originale anche perché l'origine è dentro. Io sono così importante che faccio di testa mia. Guarda che Dio ha detto, ah, dico quel che vuole, faccio quel che mi pare. E gli altri, se mi serve bene, se no peggio per loro. L'origine è quella di Dio. E allora il contrasto è fra l'essere chiusi di fronte a Dio e di fronte agli altri e l'essere aperti che è Dio. E Dio vuole che invece ci impariamo ad aprirci. Come fare? Noi avremmo fatto una guerra, no. Ma noi invece si fa questa persona umana, non si va a scegliere un popolo di Israele. Ma questa nostra vita me l'ha raccontato un ebreo. Sapete perché il popolo di Israele è il popolo scelto? Dice che il Signore aveva chiamato i romani, se tutto il mondo mio avrei piacere di avere un popolo che fosse mio. Aveva ragione, Signore, noi siamo il primo popolo del mondo. Ma no, faccio una cosa, essere umili. Facciamo una cosa, essere umili. Siamo il primo popolo del mondo, grazie. Gliela faccio, chiamo i cartaginesi. Se tutto il mondo mio piacerebbe avere un mondo. Ho pensato, come sì, ma grazie, ma anche comandamento, per esempio, essere onesti. Signore, ma tu sai che noi fenici siamo dei commercianti, come possiamo essere onesti? Noi facciamo tre soldi. Chiama i parenti. Tutto il mondo mio ha pensato, così facciamo il romano. La prima cosa è non uccidere. Non uccidere, un parto che non uccide, che parto è? Grazie Signore. Ma è in difficoltà. Quando tu chiami gli ebrei, tutto il mondo mio avrebbe cercato un po'. Questo non si sì, ma però qualche comandamento, cioè quanto costa? Non costano niente, ma non anche 10, Signore. No, per dire che il Signore chiama un popolo e poi piano piano Dio è quello che è per te, beh, non fare neanche le immagini, e cominciano a amare il prossimo, quello che è prossimo, il vicino. Ottimo, è facile, c'è il richiamo. Quelli che non contano niente, le vedono gli orfani, gli stranieri. E poi dopo Gesù dice, sì, perché Dio è amore e ogni uomo è tuo fratello. Hai visto che per così fare il prossimo odio il nemico, io vi dico amate anche il nemico. E questo cammino. E allora va detto anche l'Antico Testamento, che mia sorella dice, non parlarmi dell'Antico Testamento, sono delle cose troppo brutte, è mai capito, no? Ma, e arriva al punto, arriva a Gesù Cristo. E allora la parola di Dio, io dico sempre, se uno vuole andare in Inghilterra, per parlare con gli inglesi, devi imparare la lingua dell'inglese. E se uno vuole ascoltare quello che Dio dice a ognuno di noi, perché quando ha creato il mondo ha voluto un mondo in cui ci fossimo noi, no? Basta che non si conoscesse il papà e la mamma, c'erano degli altri, no? Mi piace molto che ci sia quello lì, quello lì, quello lì. E ognuno di noi ci chiama all'amore. E come si fa a sapere che impara la lingua di Dio, che è la parola di Dio? Quella è come Dio parla agli uomini, con tutti i problemi, con tutte. Allora è l'importanza della metterci in ascolto di Dio e poi allora accogliere Gesù Cristo. Ecco, questo qui è l'importanza poi della Costituzione, sarà la parola di cui farete la volta prossima che parleremo. Ecco, ma per dire, ma allora tener conto che la messa è buona fin dal principio, perché lì diceva Padre Calatti, generale di Camato, che si capisce bene il concilio se ci si mette nell'atteggiamento dell'accoglienza della parola di Dio. Noi siamo coloro che accolgono l'amore di Dio e la sua parola. Ecco, guardate, guarda, lo richiamato, ci torneremo parlando della Costituzione.
Soltanto capire bene sulla la differenza tra l'ecumenismo di vertice e l'ecumenismo di base. Io credo di aver capito così, che l'ecumenismo di base è l'ecumenismo che è del popolo, nel nostro caso il popolo cristiano, il popolo cattolico, verso gli altri, dei cristiani anche verso le altre religioni, cercare di essere ecumenici. Io posso pensare, però non arrivo più in là, perché io tendo a essere dogmatico, cioè ho bisogno dei dogmi, perché i dogmi hanno la loro importanza, non sono barriere, ma sono argini che evitano di dilagare delle eresie, non so, mi dica poi lei su questo. Ma di base io accetto qualunque religione, e probabilmente se fossi chiamato a... Se una donna, una mamma implorasse a me, una mamma musulmana implorasse a me, lei morente, immagino, e vuole un bambino che sia cresciuto come islamico e lo affida a me, io devo insegnargli lì a essere un bravo musulmano. Devo, perché come faccio a non essere ecumenico in questo caso? Io devo stare sulla buona fede, non sulla la verità è una cosa. È la buona fede, cioè chi è nell'errore può essere in buona fede. O no? L'ecumenismo, allora, di base, come può essere per non esagerare nella... volevo solo su questo, Come si comporta uno, un cristiano, con le altre religioni? È il caso del cuore, tutti i parole, no?
A proposito di ecumenismo, volevo chiedere che cosa pensa lei a proposito dell'ipotesi di ammettere l'insegnamento della religione nelle scuole e ammettere altre confessioni religiose.
Ancora una. Rispetto alle speranze, alle opinioni che lei aveva appena al termine del concilio, ecco, come ha vissuto, come considera questi 50 anni di assunzione della riforma liturgica da parte della Chiesa?
È usata la parola ecumenismo in alcune domande, vorrei chiedere anche di sottolinearci un momento la distinzione tra l'ecumenismo, tra noi tutti ortodossi e cattolici evangelici, la distinzione tra l'ecumenismo e il rapporto con le altre religioni, il dialogo interreligioso. Grazie.
Io faccio ancora una piccola considerazione in merito alle nostre celebrazioni eucaristiche. Penso che capiti a me, come capita a lei e ad altri preti, quando usiamo il linguaggio liturgico, spesse volte si ha l'impressione che i fedeli non comprendano fino in fondo il significato di certe parole. Imparare il linguaggio liturgico richiede tempo, formazione, cultura, e mi pare che si dia per scontato troppe volte che chi partecipa all'Eucaristia o ad altre celebrazioni sia competente, no? in liturgia. Qui c'è un cammino notevole, lungo da fare. Quindi durante la celebrazione o le celebrazioni, come formare, come spiegare i termini liturgici, i gesti, quello che comunque a noi preti è di immediata comprensione perché c'è un retroterra, ma i fedeli, al di là del latino che non c'è più, rischiano di sentire un linguaggio troppo difficile, incomprensibile a volte.
La Costituzione stessa ammette delle didascalie, e l'importante è che siano fatte bene, brevi, che non diventi una qualche indicazione. Ammette in certi casi perfino che l'omelia possa essere spiegazione, amplificazione della liturgia. Allora io credo che questa la saggezza dei preti, quella di Bellesimo e all'80, di sapere nel aprire il momento, aiutare i fedeli, o può essere fatto prima, da un'indicazione verbale, la messa così, ci sarà questo, oppure in qualche didascalia rapida, ma concettosa, che si può fare anche durante la messa. Comincio da questa qui perché tutto si è basato molto sull'ecumenismo, che non è direttamente il tema di questa sera, forse verrà fuori soprattutto quando si parla della Chiesa. Perché è vero che c'è un ecumenismo, come dire, ufficialmente è quello tra i cristiani, mentre il dialogo interreligioso, anche i documenti del Concilio distinguono. Il dialogo interreligioso è quello con tutte le altre religioni, con una particolare, direi, attenzione all'ebraismo, proprio perché abbiamo in comune, la prima parte, più grossa, della rivelazione della Bibbia. Il vertice di base è il fatto che i vertici devono arrivare quando le cose sono al punto maturo, che poi alle volte arrivano, per esempio, tolsero la scomunica che c'è tra i cattolici e gli ortodossi. Paolo VI con la Tenacola si trovava davanti al Concilio là in Palestina e si tolsero le scomuniche. Togliere le scomuniche vuol dire entrare in comunione, invece non è vero del tutto, tanto è vero che anche ai letteriani vi ha tolto la comunione, però vi hanno detto che non potete esercitare in quel vostro ministero. Cioè i vertici sono le cose ufficiali, che però di base è il sentimento dei fedeli. Io credo che sia importante che il sentimento dei fedeli veda negli altri, soprattutto negli altri cristiani, ma anche negli altri, per le altre persone religiose, come diceva sempre Papa Giovanni, prima le cose che uniscono che non quelle che dividono. Se noi pensiamo che abbiamo in comune la parola di Dio, con tutti loro stessi ci hanno aiutato a ritrovare le terre insieme, che è diventata protestante la Chiesa dopo il Concilio, perché abbiamo ritrovato il valore della parola di Dio. Il battesimo c'è dentro, si va il battesimo del bambino. Non so se gli angeli hanno la categoria, è battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non è battezzato luterano, battezzato cattolico, battezzato anglicano, è battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci sono dei problemi, ecco. E allora, di base, sentire questo spirito di fraternità, partecipare a Grazia, ci fu molti anni fa un incontro europeo. Ecco, lì si vedeva la differenza tra l'ecumenismo di vertice, si deve stare attento perché devono esserci tutte le sfumature, tutti gli aspetti che permettono di dire adesso noi siamo insieme. Ecco, mentre invece quello di base, proprio sentivano che eravamo fratelli con loro. Io ho anche, ma questa è una mia idea da rompere, io dicevo che la liturgia è sorgente e culmine della vita cristiana. Noi l'abbiamo sempre considerata solo come culmine dell'unità, tanto è vero che è permesso ammettere la comunione degli ortodossi. Gli ortodossi non ci ammettono perché diciamo che loro sono sacerdoti, ma lo si può celebrare per esempio insieme, ma verrebbe da dire che se anche sorgente forse con quelli che ci credono, che hanno le convinzioni profonde, forse una maggiore vicinanza anche della partecipazione alla liturgia, potrebbe forse facilitare. Ecco, io credo che vertice è la base, sono le dichiarazioni ufficiali che sono definitive, allora hanno bisogno di avere tutti gli aspetti precisi, mentre invece quello di base parte da sentire le cose comuni, anche se ancora non ci sono, non sono tutte quante pienamente, ecco, realizzate. Che poi, ecco, sui dogmi è vero che ci devono essere la precisione sui dogmi, ma è vero anche che vanno intesi, ecco, vanno accolti, e che allora ci possono essere delle interpretazioni, come le chiamano, ecco, nell'uso della Bibbia, fondamentaliste, che prendono le cose e guardano l'aspetto soltanto preciso, formale, e non guardano invece all'accoglienza, che noi dobbiamo vedere. I dogmi non sono solo delle realtà, ecco, dell'aspetto misterioso di Dio, ecco, che va accolto. Ora ci possono essere dei modi di accogliere, forse non esatti, ecco, nella comprensione, ma pieni, ecco, di vitalità. Io penso anche, e questa è una cosa di teologi, ho scritto un libretto, sono già 2 anni, l'ho mandato anche a loro, non mi hanno ancora tirato le orecchie, perché noi pensiamo che il mondo nasce Adamo, peccato originale, poi arriva Gesù Cristo, e San Paolo nella lettera ai Colossesi dice che Gesù Cristo è il primogenito di ogni creatura, da lui e in vista di lui sono state fatte tutte le cose. Il che secondo me vuol dire che il mondo è un mondo soprannaturale. E questo ne ha avuto una conferma da Papa Benedetto, no? Da Papa Benedetto, no, rivoluzionario. Voi non ci credete, ma... Non è vero che noi una volta dicevamo che se uno non è battezzato non può andare in paradiso? Tanto è vero che insegnavamo alle infermiere a battezzare i bambini anche dentro il ventre materno. In certi casi, no? Se no, non vanno in paradiso. Che San Daniele Comboni dice: andiamo in Africa, noi salviamo tutte le anime che vanno all'inferno, perché non sono battezzate. Il buon Sant'Agostino che diceva che tutta la massa non battezzata è massa dannata. E andiamo in metà del limbo. Diceva: no, i bambini proprio vengono all'inferno. Paradiso non possiamo, non sono battezzati, li mandiamo al limbo. E lì era un posto dove stavano bene, mangiavano il gelato, mangiavano il cibo, guardavano la televisione, ma senza la visione di Dio, siamo così. I teologi hanno studiato 10 anni, poi hanno fatto un documento per dire che non c'è un fondamento nella Bibbia, al tempo. E Papa Benedetto l'ha firmato. Io ne deduco che se il mondo è soprannaturale, chi nasce nel soprannaturale. Però siccome il Signore vuole che quello che è dono suo sia anche conquista nostra, ecco, allora a un certo punto, quando si arriva in grado, ecco, così possiamo dire di sì, ma possiamo dire di no. E allora questo è il mondo in cui prevale il no, il peccato originale, questa chiusura. E allora arriva Gesù Cristo. E io dico che quando guardi di dietro di un musulmano, non mi cade l'interesse, secondo loro dove arriva, dopo la testa su di dietro, io dico, se quelli lì fanno a Dio come hanno conosciuto, come sanno. La fede è quella. Io ho detto perfino un biblista, mi ha detto un corolla, un come va scritto. Perché leggendo San Giovanni al capitolo 3, versetto 15, dove noi leggiamo, chi crede in Cristo sarà salvo, chi non crede è fuori. A leggere bene, a me è venuto da dire, no, se si mette la virgola bisogna metterla prima, chi crede, virgola, in Cristo sarà salvo. È lui che salva tutti. Ma l'importante è credere, aprirsi. Chi crede, virgola, in Cristo. E allora ecco lei. E una volta dicevamo che già una parata che tutti entrano nella Chiesa. tutti devono entrare nel regno di Dio, cioè nel mondo come Dio lo vuole, un mondo di fede e di amore. Certo, la Chiesa non è l'esclusiva della salvezza. Raccomando, è l'ultima che vi racconto. Mi sembra molto un rabbino ebreo, ma di là è sentito e dice, vieni in paradiso, ma sono ebreo. Ah, questa mi ha fatto concedere il premio oggi. Guarda bene, è stato protestante, ortodosso, sono sempre gli occhi brillanti, tutti buddisti. Hanno fatto i pionieri in fondo, sono quasi tutti animisti. Ma guarda, e arrivano accanto a un bravuro. Ma la piazza dice San Chiesa, perché se di là ci sono i cattolici, credono di essere soli. Era così. Ecco, invece no, la Chiesa di Chiesa, si allora tutti, no, se il Signore ti ha fatto conoscere per la sua parola, se il Signore si rende presente, è perché tu hai la responsabilità per aiutare il mondo a camminare verso il regno di Dio. Non è un privilegio essere cristiano, è una responsabilità. Ecco, io credo che allora se noi ci mettiamo così dobbiamo guardare con maggiore, ve lo dirò parlando di una da me stesso, che è una costituzione laica, però io lo intendo non contro la Chiesa, ma umana, razionale, che si apre il discorso con tutti. Io credo che allora in questo senso i dogmi sono molto importanti, ma vanno vissuti in modo da poter diventare un fermento. Nella scuola, io nel libro ho anche raccontato che quando hanno fatto il concordato, il 283, chiesero i vescovi cosa ne pensavano. Io so di molti, non faccio il conto, non so neanche forse la minoranza, che avevano detto facciamo una scuola di introduzione alle religioni, obbligatoria per tutti, dove si capisce che in Italia il più è la religione cristiana, perché se vuoi leggere la letteratura, da Dante al Manzoni, e devi sapere un po' che cos'è il cristianesimo, se entri in qualunque museo devi sapere cosa vuol dire l'annunciazione e trasfigurazione. Perché così anche i musulmani imparano che cos'è il cristianesimo e che noi impariamo che cos'è il Corano. E allora ci mettiamo sul piano. Io non so che proporzione c'era, ma non ne tenderò conto, mi ha sempre molto paura. Ah, dice, e se poi allora vengono tanti insegnanti anticlericali che portano. A noi era sembrato che in questo senso, anche perché io penso alla Francia, che è il paese più laico, dove il giovedì fanno solo 2 ore di scuola, perché dopo ognuno va nella sua religione, il catechismo si fa nelle sedi religiose, ma l'istruzione, la cultura, ecco, deve essere fatta in modo che accomuni veramente tutti. Il pericolo è di fare allora i ghetti di Roma, ecco, per le singole religioni, ma questa è un'opinione mia. In alto hanno le idee molto più chiare, quindi sapranno dire come va. E l'ultima cosa è l'opinione mia del già e non ancora. Io credo che il già sarebbe già sufficiente, io feci un segno. 2 anni di preparazione, 2 di sviluppo sulle 4 costituzioni, non dico mica che, ma perlomeno entrare in questo spirito di apertura, di libertà e di fiducia. Credo che la cosa più contraria che ci sia cercando di chiudersi nel timore, nella paura e nella difesa. E che credo che invece il concilio, il vento del concilio, diceva Papa Giovanni, sì, ho aperto solo una finestra, ho aperto le finestre che si sente un respiro. Anche se c'era il vecchio vescovo, era un uomo molto curioso, anche arguto, di Aosta. E dicevo, ma lei ha parlato al concilio, ci ho parlato una volta, che cosa ha detto? Mi sono voltato indietro, ho detto, chiudete quella finestra. Forse era questo qui. Perché io penso che, insomma, nel mondo di oggi il Vangelo deve essere un annuncio di gioia, di libertà e di speranza. Le radici ci sono nel Concilio. forse è fatica riuscire a realizzarlo, ma tre vite sono puntate contro di noi. Grazie. Concludiamo con alcuni avvisi. Intanto in fondo ci sono alcune pubblicazioni di Monsignor Bettati che ha appena citato, Difendere il Concilio e lo spirito del Concilio. Se poi si esauriscono la prossima volta lo porta altri. Abbiamo dato via un foglietto su cui c'è scritto che si può riascoltare sul sito della parrocchia gli interventi di questa sera, e si può anche intervenire, quindi colloquiare, fare considerazioni sul blog di Piazza Duomo. Penso che sia un modo bello questo per far circolare delle idee, per confrontarci e per crescere proprio secondo lo spirito di cui abbiamo sentito questa sera. Chi volesse liberamente può anche dare un contributo deponendo un'offerta in quel cesto per le spese così organizzative, non lo chiedo mai, permettete che condividiamo anche questo. E ci vediamo poi il prossimo giovedì, sempre alla stessa ora, con la riscoperta del volto originale della Chiesa come popolo di Dio, la Lumen Gentium. E qui io ringrazio a nome vostro Monsignor Bettazzi, ringrazio Montarini e tutti voi. E concludiamo con questo salmo tradotto da Sergio Corradini, proprio per rendere più comprensibile il linguaggio anche biblico, e che mi pare adatto appunto per la serata appena vissuta insieme. Quinto salmo del piccolo Alel, invito a tutto il popolo di Israele a unirsi nella lode al Signore. Ripensiamo al Concilio Vaticano II e a tutto l'impegno che ne è seguito. Impaziente per i ritardi, attese insoddisfatte, paure per degli eccessi, bisogni di sicurezza e di ordine. Non devono mai farci dimenticare la grandezza di questo dono e la gioia di lodarne il Signore. Ci alziamo in piedi e concludiamo.
Lodiamo il Signore con gioia per la Chiesa, popolo di Dio, comunità dei credenti dell'Altissimo. Rinnoviamo i nostri canti e preghiere, la liturgia e il senso della festa, perché la lode sia presa dal cuore. Lodiamolo per questi anni di rinnovamento, per i segni e le abbondanti parole che ne hanno tracciato il cammino. Lodiamolo per il dono della parola, che è tornata a risuonare con forza, stimolando il senso di coerenza. Lodiamolo per i poveri e gli ultimi, per gli emarginati e gli esclusi dalla società, primi custodi della buona notizia. Lodiamolo per le giovani chiese, impegnate a ripensare la fede nella cultura e i problemi dei loro popoli. Lodiamolo per il movimento ecumenico e il lavoro di teologi e credenti che stanno costruttori di verità. Lodiamolo per i laici responsabili, per i movimenti e i gruppi di base e per le nuove vocazioni di misteri. Lodiamolo per l'avvenimento insperato venuto alla fede delle comunità e degli autentici valori dell'uomo. Lodiamolo per il messaggio di speranza suscitato da scelte di condivisione e da un annuncio liberato dall'interesse. Lodiamolo per i servitori della verità e i difensori dei diritti dei deboli, fedeli fino al dono del sangue. Lodiamolo per i gesti e le parole sgorgate dal cuore dei credenti, che amano e costruiscono pace. Lodiamo il Signore con gioia, perché da sempre guida la sua Chiesa e la ama con amore esigente.
Dimenticavo un piccolo pensiero a Don Giovanni, il libro di Luigi Dettati, In dialogo con i lontani. Grazie. E a Monsignore, l'inquieta felicità di un cristiano scritto da un comune amico, Antonio Bellum, sapendo che non ce l'hai. Grazie.